State ascoltando SBS Italian.
Ed eccoci di nuovo insieme in diretta, voi siete in ascolto del programma in italiano di radio SBS. Ripristiniamo il collegamento con l'Italia questa mattina che si avvia verso la stretta di Natale con ulteriori restrizioni anti-Covid-19. Il numero di decessi, il numero di nuovi contagiati sale, continua a salire nelle ultime 24 ore. Al momento il Veneto ha superato la Lombardia per infezioni e le due regioni sono seguite da Emilia Romagna, Lazio e Puglia.
Numeri che, dicevamo, spingeranno il governo ad estendere la zona rossa a tutta la penisola. Stando alle ultime ipotesi, ci potrebbe essere un blocco di 8 giorni a coprire festivi e prefestivi a Natale e Capodanno per decidere sul quale il Consiglio dei Ministri si è riunito nelle ore scorse in Italia. Allora, per fare il punto della situazione, ci colleghiamo in diretta con Roma, a poca distanza da dove si è riunito il Consiglio dei Ministri, e dove ritroviamo Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Ciao Carlo e ben ritrovato.
Grazie, ciao a voi, buongiorno.
Carlo, sono ore decisive per capire come il governo deciderà di affrontare i prossimi giorni, ma insomma, che sarà un Natale in rosso per l'Italia pare ormai una cosa scontata. La riunione è terminata, ma c'è stata una fumata nera, giusto?
Sì, è così. In realtà è previsto un Consiglio dei Ministri domani pomeriggio, ora italiana, alle 18, che dovrebbe essere, e tutti se lo augurano, quello definitivo, perché in realtà, insomma, tra ipotesi, probabilità, indiscrezioni, a pochi giorni da Natale ancora non c'è una presa di decisione, un insieme di misure definite, anche se appunto ormai è chiaro a tutti che sarà un Natale dove, come ha detto il ministro Boccia, l'idea è che tutti rimangano a casa propria senza muoversi.
A proposito delle posizioni, Carlo, nella maggioranza ci sono i cosiddetti rigoristi che vorrebbero proprio questa stretta, i possibilisti, cioè chi sostiene una scelta o comunque in generale misure un po' meno drastiche, e poi al centro della discordia c'è Italia Viva di Matteo Renzi per quanto riguarda maggioranza, che per una settimana ha tenuto in ostaggio dunque il governo. Ascoltiamo allora riguardo le parole della ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva, in un'intervista rilasciata alla 7.
Ma se si aspettano le mie dimissioni, diciamo, probabilmente non bisognerà attendere tanto se le risposte non arrivano alle questioni che sono state poste. Abbiamo provato a fare ogni sforzo e non mi sono risparmiata in nulla, però se alla fine mi rendo conto che anche quando si avanzano proposte non di principio, non ideologiche, ma proposte concrete che trovano riscontro nei dati reali, non vengono prese in considerazione, come le dicevo prima, non avranno questo ingombro per molto tempo.
Queste dunque le parole della ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, esponente di Italia Viva, la creatura politica di Matteo Renzi, che sembra cercare di far pesare in questo momento il suo peso specifico appunto all'interno della maggioranza, magari cercando anche di aumentare i consensi che per il resto nel paese reale sono in calo. Ci spieghi, Carlo, che tipo di partita sta giocando Matteo Renzi, che ha anche incontrato il premier Giuseppe Conte?
La partita di Renzi è quella, da un lato, della sopravvivenza, perché purtroppo per lui i sondaggi lo lasciano inchiodato in una forchetta che va dal 2 al 3%, quindi insomma, diciamo, in una condizione di estrema minoranza. E dall'altro però, oltre che la sopravvivenza, c'è la necessità di far pesare comunque diciamo, i voti, i seggi di Italia Viva nell'ambito della maggioranza. Tutto quello che la cosa che Renzi deve evitare e vuole evitare a tutti i costi è che si salvi ancora di più un'identità di vedute tra 5 Stelle e PD, che naturalmente lo schiaccerebbe. Bisogna infatti dire che se Renzi diciamo, si muove con così tanta spregiudicatezza, non è solo perché è il suo carattere, e questo va bene, ma è anche perché una parte non indifferente del Partito Democratico sotto lo appoggia, cioè c'è un pezzo di PD che, insomma, diciamo, sopporta malvolentieri il protagonismo di Conte, lo accusano di voler essere quello che vuole fare tutto da solo, nella gestione di questo formidabile iniezione di risorse economiche, 209 miliardi che devono arrivare dalla UE, insomma diciamo il sospetto è che Conte voglia gestirseli un po' senza dover rendere conto agli altri partner della maggioranza, quindi insomma c'è una fibrillazione che è vera, non è solo una questione che riguarda come dire appunto il fatto che Renzi voglia fare sempre il bastian contrario, e questo naturalmente crea un problema serio dal punto di vista della tenuta della maggioranza, quindi non dobbiamo pensare che stavolta sia semplicemente come dire una barriera alla luna, c'è il rischio sul serio che si vada alla crisi. Dopodiché che cosa possa succedere, questo nessuno lo sa, vedremo se all'ultimo minuto si riuscirà a trovare un'intesa che salvi capre e capoli, cioè l'irruenza di Renzi e anche la necessità di Conte di tenere fermo Palazzo Chigi rispetto alle incursioni dei partiti.
Carlo, anche tra governo e territori però ci sono approcci diversi. Il governatore del Veneto Zaia, ad esempio, ha deciso di chiudere i confini, mentre Toti in Liguria parla di un'ingiustizia, ovvero quella di cambiare le regole laddove non ce ne sarebbe bisogno a causa di una curva epidemiologica che sembra essere un po' meno preoccupante nella sua regione. Come è andata invece la riunione tra governo e regioni?
La riunione tra governo e regioni non è andata bene, nel senso che non è stata definitiva, appunto si vedrà domani, però questo tema, cioè il tema del rapporto tra centro e periferia, tra governo e governo centrale e presidenti di regione, è un tema che ha contraddistinto fin da subito la gestione del Covid, provocando divaricazione a non finire. Non c'è mai stata un'intesa diciamo lineare condivisa tra appunto Conte e i vari governatori. Prima i governatori di centrodestra del nord hanno contestato diciamo la logica di lockdown di Conte, adesso altri governatori avevano chiesto mano più libera, salvo poi rendersi conto, come succede appunto per Zaia, per il Veneto, che i numeri inchiodano il governo locale ha la necessità di stringere le viti del lockdown. Però questa questione non è solo una questione tra governo tra governo centrale e governatori di centrodestra, anche governatori di sinistra, presidenti di regioni di sinistra, come per esempio De Luca, hanno criticato ferocemente le scelte del governo. Quindi insomma diciamo che il rapporto tra il centro e la periferia fin dall'inizio è stato un rapporto molto tormentato e continua ad esserlo, perché ancora oggi il governo non ha, lo farà verosimilmente come ho detto domani nel Consiglio dei Ministri, ma ancora adesso non ha scelto una linea di intervento rispetto a quello che bisognerà fare o non fare e si potrà fare o non fare a Natale, e il pressing dei presidenti di regione in questa circostanza è molto forte, alcuni schierati in un senso, nel senso di politica, ed altri nel senso invece più possibilista. Questo aumenta la confusione e infatti si nota nei cittadini un certo scoramento per il fatto che ancora non si sa come si deve comportare, in quanti si dovrà essere a pranzo a Natale, se ci potrà essere il pranzo, se ci si potrà muovere, oppure se bisognerà rimanere, come dicevo prima, ciascuno a casa sua.
Carlo, in conclusione, a proposito di cittadini, si parla anche di vaccini in Italia, questo ovviamente dopo l'avvio della campagna di immunizzazione nel Regno Unito, da cui si vuole prendere il buon esempio, come ha detto Gianni Rezza, che sta coordinando la squadra di esperti che appunto coordina la gestione del vaccino in Italia. Si dice, ha detto il commissario Arcuri, che tutti saranno vaccinati entro il prossimo autunno, quindi nei prossimi 10-11 mesi. Qual è il piano per la vaccinazione dei cittadini italiani?
Allora, un piano vero e proprio ancora non è stato definito, salvo che l'Italia ha spinto perché ci fosse diciamo un inizio europeo, cioè un giorno V, il V-Day, il vaccino day uguale per tutti, in modo che si potesse dare il segnale che tutta l'Europa insieme prende in mano questa situazione e produce fa la battaglia contro il Covid in maniera unitaria. Infatti così è stato, perché il 27-28 saranno i giorni in cui si comincerà materialmente la vaccinazione di massa. Il piano vaccinatorio da parte delle autorità italiane non è stato ancora definito, quello che sappiamo è che ci saranno una serie di punti nelle varie città, una trentina all'inizio, che potranno raccogliere le vaccinazioni, diciamo, delle persone più a rischio, quindi il personale sanitario, le persone con gli ultra sessantenni e quindi le persone più anziane, i reparti dell'esercito. Si comincerà così e poi si andrà forse per data di nascita, appunto, i più anziani prima e i più giovani dopo. Il piano è molto importante, è nelle mani del commissario Arcuri. Non c'è mai stata una vaccinazione così di massa nella storia italiana e quindi tutti quanti possiamo capire quale sarà e qual è la difficoltà di organizzare questo appuntamento, che tuttavia è fondamentale perché prima cominciano le vaccinazioni e prima la battaglia contro il Covid potrà dire di essere stata vinta.
Assolutamente. Allora noi ringraziamo per questa mattina Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio di base a Roma. Grazie mille Carlo.
Arrivederci, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.